Nostro Eder non può più stare senza di noi, quindi ci viene a trovare durante l'Eschina.
Grande Eder.
Grande Eder.
Tra poco ovviamente lo saluteremo, perché o lo salutiamo ora, poi
ma
Eder,
sì, salutiamolo adesso.
Il primo buongiorno.
Ormai fai parte anche tu della grande famiglia dell'Eschina del Soul.
Avvicinati al microfono.
Leggo entusiasmo nei tuoi occhi.
E vai col primo buongiorno se vuoi, eh.
Buongiorno a tutti voi.
Grande, ora sì. Come va?
Così.
Buon, bene.
Potrebbe andare meglio.
Stava meglio 30 anni fa.
Questa volta no. Sì, certo.
Dove stavi 30 anni fa? Nel Caribe. Dove stava?
Nel
Caribe, claro.
Con meno pensieri, sicuramente.
Vuoi mettere
più giovane, no?
Ostia, col Caribe. Scusa.
Boh, comincia la Eschina del Sole, una nuova puntata. Perché
oggi
avete sentito, ci sarà Eder. Prima,
ironia,
ovviamente, come di solito. Ne parleremo di quello che succede nel Walmapu. Le notizie, dico, non sono sì positive, ovviamente. Continua lo stato di repressione nel territorio occupato dal Cile, soprattutto, se non sbaglio, vengono da lì le notizie. Come vengono, però questo non so se lo diciamo ancora, perché ovviamente...
No, infatti, sì, non vorrei far scoppiare panici inutili.
Sì, sì, sì. Però le notizie, dicevo, rispetto al territorio occupato dal Cile... Vengono da lì e parlano di repressione, ne parleremo sicuramente di quello.
Parleremo di questo, torneremo a parlare di... Anzi, questo ve lo dico subito, direi, che vi ricordate che mi sembra la settimana scorsa abbiamo parlato del caso di Stefano, giovane trans di Pedahuelle, de Concepción, anche quello territorio mapuche occupato dallo Stato cileno. E vi abbiamo raccontato una storia che ahimè già avevamo sentito, non quella di Stefano bensì quella di Iggy, quindi di persone con una, come si usa dire, sessualità dissidente, quindi stiamo parlando di una lesbica butch come Iggy e stiamo parlando di un ragazzo trans come Stefano, che vengono aggrediti per motivi di trans odio, di lesbofobia nel caso di Iggy, di omofobia e di transfobia nel caso di Stefano, proprio vengono presi di mira. Infatti, come vi raccontavamo, Stefano stava passando una serata, è stato aggredito da persone che erano proprio scese per attaccarlo, e nel momento in cui ha giustamente cercato di autodifendersi, perché non è che in questi casi proprio te difende nessun altro, provate a immaginarvi la scena, ha tolto l'arma bianca dalle mani del suo aggressore e nella colluttazione per l'autodifesa il suo lo ha ferito ed è morto. Quindi Stefano sta pagando 2 mesi di carcere preventivo. L'accusa è quella di omicidio colposo. Capite bene che omicidio colposo è che io ho deciso di uccidere Mariano, mi porto la pistola da casa, carica, la lucido, la pulisco, arrivo a casa sua e gli sparo. Questo è un omicidio colposo. L'autodifesa probabilmente potrebbe essere un omicidio preterintenzionale, potrebbe essere comunque letta l'autodifesa. Ahimè, il problema è proprio che il procuratore in causa, famosa insomma specie a sé i procuratori, non sta assolutamente leggendo questa aggressione e questa autodifesa, quindi per il procuratore è un omicidio colposo, punto. Io non tornerò su questo tema perché domani dopo le 10 ci sarà una trasmissione, un redazionale particolarmente approfondito, insomma, da persone che hanno lavorato insomma per avere più informazioni, e quindi insomma io vi rimanderei, ma vi chiederei proprio di farlo, perché questo tipo di aggressioni non devono rimanere in silenzio. Le persone trans esistono, le vite trans esistono, l'autodifesa delle persone trans è un diritto, nella misura in cui ci sono persone transfobiche che le attaccano, così come io mi sentirei in diritto di difendermi nel momento in cui venissi attaccata da chi che sia, particolarmente da un uomo per il mio essere donna, per esempio. Detto questo, vi rimando a domani, dopo le 10, ve lo ricordo, ci sarà un approfondimento particolare, perché tra l'altro c'è già stata la prima udienza del processo per Stefano, e insomma ricordiamoci che spesso invece di porci domande, a volte in silenzio e con le orecchie aperte si trovano molto più risposte che facendo grandi giri per vite, identità e lotte di persone che non appartengono alla nostra vita direttamente. Quindi io vi rimando a domani per quanto riguarda la storia di Stefano, e sì, ahimè, noi oggi torneremo a parlare di mapuche uccisi, direi questa volta giustiziati quasi a chemarropa, no? Chemarropa vuol dire che brucia i vestiti, che vuol dire? Proprio quando ti viene sparato poggiandoti la pistola sul petto, si bruciano i vestiti, e quindi da qua il nome del colpo proprio a distanza ravvicinata. Così è stato ucciso Loi, torneremo a sentire e a parlare della sua storia e poi parleremo del processo del nostro compagno, insomma, a me mi vengono i brividi, Mattia Giordano, perché me lo sento un po' come un fratellino minore, lo sapete, abbiamo parlato di lui per mesi, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, di mantenere accesa la luce. Il suo processo è iniziato giovedì, ahimè andrà avanti tutta la settimana, in delle udienze che vi giuro sono veramente così criptiche, direi, a volte sembrano veramente una pantomima, insomma. Un giovane di 22 anni come Mattia Giordano, già veramente lo Stato cileno gli aveva fatto toccare sulla pelle che cosa vuol dire appartenere agli ultimi, essere soli al mondo, vivere nei quartieri di periferia, non avere una famiglia, dover crescere con la comunità che ha intorno e non con una intimità familiare. Quindi, come dicevo, Mattia Giordano sicuramente aveva già preso una grossa lezione. Un bellissimo film d'orrore da parte dello Stato cileno, che sicuramente non riconosce diritti da questo punto di vista. Se tu sei l'ultimo, ultimo vivrai, e da ultimo te ne andrai. Questo è un po' quello che abbiamo anche un po' assaporato durante queste udienze, vedendo dei magistrati che avevano da fare, quindi non potevano sprecare più di tanto tempo davanti a un giovane di 22 anni a cui vanno a darne 34 di carcere. Che cosa si può aver fatto per avere 34 anni di galera? Ahimè, questo non basta, tutto ciò è coronato comunque da un clima dove i meccanismi di potere si manifestano in tutti i loro livelli, fuori e dentro il carcere. Noi, grazie alla Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, lo sapete, il nostro fondamentale riferimento, nonostante tutto aggiungerei, abbiamo la possibilità di seguire quotidianamente il suo processo e di avere notizie da parte dell'avvocatessa, e quindi insomma sicuramente ci fermeremo anche su questo a farvi un aggiornamento, ma anche a ricordarvi come potete aiutare sia Mattia Giordano sia tutte e tutti quegli altri detenuti della rivolta, che si dica di questo Boric, che veramente qua il mondo ormai è bipolare, chi crede ancora a questa baggianata del progresso in Cile, visto che noi insomma progresso non ne vediamo, vediamo anzi un regresso della sinistra. Cioè, almeno se avesse vinto Cast, un fascista, avrebbe fatto cose che gli appartengono, tipo le infamità che sta facendo Boric, ma ci sarebbe stato il diritto della sinistra di cercare di essere ancora vagamente tale. In questo modo proprio, no? Non si sa più chi dovrebbe fare l'opposizione, perché davanti a un presidente così i fascisti del Parlamento non possono che godere e fare festa e non dovere neanche farsi sudare per fare un'opposizione che evidentemente non esiste.
Sì, lo abbiamo parlato qua, lo abbiamo detto in qualche opportunità, il fatto di sappiamo qua in Italia, no? Cosa significa, cos'è questa cosa di una cosiddetta sinistra che fa i compiti o fa il lavoro della destra, boh. Quello sta succedendo, no, in Cile da tempo, anche se mi era arrivato un paio di giorni fa attraverso Twitter, per esempio, ma sicuramente questo
lo avranno
visto tanti e tanti in altri mezzi di comunicazione o reti sociali, sì, appunto, l'incontro, parlando di capitalismo buono, l'incontro tra Boric e Trudeau, il primo ministro, no? Perché c'hanno loro pure una democrazia parlamentaria del Canada. No?
Io
scherzavo e addirittura il tweet li faceva vedere, no? In questa, come dire, messa in scena che fa certo progressismo o di nuovo
mi viene in mente la pubblicità di Hugo Boss, tipo.
Perché, e boh, guarda, questi due si erano incontrati in un bar e il tweet, che non so se era un tweet ufficiale di Trudeau, di Boric o qualche non so, testata di qualche tipo, che raccontava come Trudeau l'aveva invitato a farsi una birra, a prendersi una birra in non so quale bar a Boric, quindi loro così, no, sciolti, così giovani, così non spregiudicate.
Così da pericena.
Così da pericena, appunto. Quella è la parola detestabile che sicuramente andava bene con loro. E io scherzavo, mi permettevo, da argentino anche, perché guarda, no, là ce le abbiamo tutte e tutti, dico, scherzavo da argentino perché il tweet parlava, no, di qualche cosa sulle coincidenze tra il Canada e il Cile, grazie a questi governi, no, e quindi il rispetto per questo, per l'altro, la diversità, e che ne so tanto. Io mi permettevo di scherzare con la persona che mi aveva fatto notare questo tweet, dicevo sì, hanno pure in comune, dico, il Canada e il Cile in questo di cercare le coincidenze anche dei genocidi contro i popoli originari di ogni parte, no? Perché anche il Canada, e questo dico, non interessante, lo sapete, ma sì, interessante da vedere, no? Come quando sono i paesi nordici del settentrione, i paesi anglosassoni, eccetera, che fanno questi genocidi, non si chiamano così, o si fa fatica, scusate, a riconoscerli come tali. Quello che ha fatto il Canada, lo sappiamo, con i popoli originari è stato veramente uno schifo.
A pericena tra, no? Trudeau e Boris, con i popoli indigeni al passo delle olive.
Sì, sapranno.
No, mi verrebbe da vederla così.
Penso che sapevano di cosa parlare rispetto anche a questo. Vabbè, facevo uno scherzo perché io, come dicevo, ripeto, da argentino ovviamente non posso alzare tanto la voce, non posso scherzare tanto rispetto ai genocidi dei popoli nativi, visto che anche l'Argentina è uno stato fondato
sul genocidio.
Sì, per carità, infatti. Di
ma invece
parlando.
Il clima però, tra il Cile e l'Argentina com'è?
Il clima è ora molto meno.
Mi viene
infatti,
in mente pensare tra i francesi e gli inglesi, siamo più bianchi noi,
ma
scherzo.
Guarda, purtroppo, come risultato delle dittature, sì, c'è questa ripica permanente prodotto di questi nazionalismi beceri, e diciamo che la media dell'argentino gli piace scherzare, prendere in giro e tifare contro il Cile. Di nuovo, dobbiamo riconoscere, dobbiamo distinguere, non sono stati popoli, sono stati governi, anzi nemmeno i governi eletti dai popoli, anzi le dittature, che hanno fatto delle scelte. Però ora, con l'insediamento di Boric, ovviamente la situazione cambia. Noi abbiamo questo presidente che in realtà è un liberale, solo che fa parte di un'alleanza elettorale nella quale, diciamo, la maggioranza appartiene a una parte del peronismo, la parte tra virgolette più progressista del peronismo, e questo fa sì che si sono avvicinati. Infatti quando è stato l'insediamento di Boric, che è andato Alberto Fernandez, il presidente argentino, l'ha regalato un disco di un cantautore, di un cantante, un musicista del rock argentino tra i più importanti, un poeta, le ha regalato una edizione limitata di questo disco, e ovviamente si parlava di questo perché entrambi sono fanatici,
certo,
di questo cantautore, questo poeta, come se fosse non di André, metti un pochino più rock, però dico, no, con questa cosa, anche questa aura anche progressista del cantante messo lì in mezzo a questi due, e dopo Boric ha fatto la prima visita ufficiale fuori dal Cile in Argentina, quindi sicuramente ci sarà un avvicinamento, come c'è stato un avvicinamento per interessi comuni tra Piñera e Macri,
esatto,
no? Cioè dipende dai governi. Dopo i popoli, noi purtroppo ci caschiamo in questa cosa folcloristica, insisto, dei nazionalismi veceri, e il rapporto non è il migliore.
Esce fuori quel gene italiano che vi frega, vi rincoglionisce un po'.
Non è il migliore, però massimo rispetto al popolo cileno, no, per carità.
Sì. Allora, la convinzione. Sì, no, vabbè, sì, ormai proprio
il rispetto che posso avere anche rispetto al popolo argentino. Guarda,
certo,
a questo punto per me è uguale.
Esatto, nel senso che appunto
glielo dicevo a Eder mille volte, no? Quando lui e giustamente ci sta, come politico, come uomo politico, che come animale politico credeva e ci aveva speranza in questi processi. Io le dicevo, noi, perché la vedevo da un'altra parte, ma dico noi tutti in Sud America pure ci dobbiamo collare la responsabilità, perché alla fine siamo noi popoli di Sud America che abbiamo portato a Bolsonaro, a Macri, a Piñera, a tutti questi al potere, no? Cioè non è che sono arrivati, è vero, aiutati dalla destra, aiutati dalla comunicazione, aiutati dalla propaganda, da interessi economici, certo, però alla fine, dico, siamo stati tutti noi a votare a tutti questi, quindi per questo dicevo, lo stesso rispetto che posso avere per il popolo argentino, quello per il popolo cileno, ne stanno simpatici singolarmente ognuno, diciamo, non le masse così in generale, ma questo veramente conta poco, cioè quello che posso pensare o sentire io.
Allora, io direi che se ci riesco...
Dai, sì,
vediamo
che
esce fuori. Posso fare.
Ci siamo,
capito,
con la musica per cominciare. Infatti,
volevo così fare dopo così le nostre chiacchiere, la nostra introduzione. Sì. mettere qualcosa, non so bene cosa.
Cerca ancora, io li posso ricordare a tutti coloro che ci ascoltano, tutti, tutte, tutte, che sono 17:24, che si tratta di una nuova puntata della Esquina del Sole in questo
che
giovedì 9 giugno, quindi in diretta dall'87.9 di Radio Onda Rossa, e ci approntiamo perché Marta ora sì sembra che ha trovato.
Questa è un po' romantica, ma oggi tanto piove, dovete stare sull'amaca, ah, no scherzo, dovete stare in finestra a godervi sta rietta, perché chissà quanto dura. Per me già che ha smesso di piove è stato troppo poco. Lei ha una voce bellissima, io questa versione la vorrei dedicare proprio al mio baciatero, mio ma insomma di tutte e tutti, è il baciatero de mi corazon, l'unico baciatero che conosco che canta. E insomma, come farei a cantare senza di lui? Del resto solo lui è riuscito a farmi cantare. E allora, si chiama Ile, insomma qualcuno forse se la ricorda, agli esordi di Calle 13, non a caso agli esordi di Calle 13 lei poi è scappata a gambe levate, perché
è vero,
poi un giorno faremo la storia di Calle 13, che all'inizio certo non era quelli che sono oggi. E ci andiamo ad ascoltare questa bellissima Triangolo.
Vai ancora.
Che voglio dedicare a tutte... a tutte le donne che stanno dall'altra parte di questo microfono e che stanno a fare un po' fatica ultimamente, eh?
Perdón. Hay un triángulo en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón. Hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Tengo robles. Hay dos robles que se estiran cual sobo alrededor de mí. Hasta que no soy nadie. Al sobo no soy nadie, que me desgarro toda hasta que soy.
Insomma, ci sono le canzoni e poi ci sono le canzoni potenti, tipo, no? Tipo questa. Una metafora continua, io non lo so perché, ma secondo me le femmine che la sentono capiscono tutto. L'estremità, le concavità, il triangolo, le nostre estremità, che se me... cioè, proprio niente, vabbè. Insomma, allora, io comincerei a parlare di Mattia Sordano perché mi preme molto, intanto io so che... la nostra Sherry sta proprio lì davanti al computer a partecipare a un'udienza. Tra l'altro anche lei, insomma, notava questo, una tremenda disciplina, nel senso che io anche dall'Italia ho partecipato, in particolare, ve lo dicevamo, no, durante la pandemia, per assurdo c'è stato questo vantaggio che mentre oggi per partecipare, cioè mentre fino a prima della pandemia per partecipare a un'udienza in Cile tu dovevi quantomeno stare in Cile, essere pure fortunato che ti dicevano di sì perché eri straniero, di botto invece le udienze, quindi, si fanno via Zoom, si fanno in maniera digitale, quindi le associazioni possono chiedere di partecipare, e che insomma non è proprio una cosa da tutti i giorni, e che sicuramente però ti dà l'idea di renderti conto molto bene, o almeno per me, dico, che cavolo significa la gestione della giustizia in un'aula di tribunale in Cile, che indubbiamente devo dire, non che io mi aspettassi chissà che, ma certe cose proprio forse non me l'aspettavo. In particolare al processo di Mattia Sordano non l'ho visto di persona, ma insomma mi narrano che siamo un po' veramente al limite, così quantomeno uno chiederebbe rispetto per il fatto che si sta parlando del caso di un ragazzo di 22 anni a cui si vogliono dare 34 anni di galera. La Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, la Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, sul suo blog, che come sempre vi ricordo mapucheit.wordpress.com, sta facendo un bollettino rispetto alla causa di Mattia Sordano, che sapete la rete sostiene in maniera particolare, così come si è spesa, diciamo, voi sapete c'è stata la coordinatore del 16 ottobre che ha sostenuto famiglie e prigionieri. Poi è inutile che qua facciamo quelli bravi che non siamo mai stati manco capaci di organizzarsi particolarmente appresso a 10 di Genova, quindi direi che cerchiamo di evitare i giudizi e cerchiamo invece di rimanere coi piedi per terra. Quindi che succede? Che invece molti, se non c'è una famiglia che ricorda un po', fa da campanello d'allarme, rischiano di rimanere indietro, perché insomma stiamo parlando di 800, più di 800 detenuti. Ahimè Mattia Sordano non ha nessuno, quindi come rete e qualche altra persona in Cile ci stiamo adoperando per così, per stargli dietro, per farlo rientrare nelle cause su cui focalizziamo un po' di più. E allora io vi vado proprio a riportare quello che ha scritto la Rete Internazionale in Difesa del Pueblo Mapuche, anche perché ho imparato con l'esperienza che attenersi da ciò che si può dire può essere molto meglio che raccontare qualcosa di troppo, pensare che tanto tu lo dici a Roma e nessuno te sente, e invece poi ti sentono, e come qualcuno annuisce qua. Quindi Bezzabel Carrasco della Defensoria Popolare, la Defensoria Popolare appunto questo gruppo di avvocati, di avvocatu che si sono messi insieme per difendere i compagni prigionieri della rivolta. Quindi Bezzabe Carrasco della Defensoria Povital aspettava Mattia Sordano già nelle prime ore del mattino del 6 giugno, vi ricordiamo questo lunedì, un giorno d'inizio del processo, presso il Tribunale di Giustizia di Rondizzoni. Sicuramente Rondizzoni non è un nome mapuche.
Mi pare di no.
Il nostro compagno è arrivato in tribunale con un po' di ritardo. È stato accompagnato in tribunale con un po' di ritardo, l'avvocato ha potuto parlare con lui brevemente prima dell'inizio del processo per verificare il suo stato di salute a causa delle vessazioni e delle aggressioni subite all'interno del carcere di Santiago 1 durante la settimana precedente l'inizio del processo. Ecco, no? Dentro al modulo la forza che Mattia Giordano sta dimostrando nell'essere arrivato al Dia de Hoy, sono 2 anni mi pare, no? che sta dentro aspettando questo processo. Abbiamo parlato della misura lunghissima che può arrivare il carcere preventivo in Cile, 2 anni. Questo ricordiamocelo anche nel caso di Stefano, che non è diverso. 2 anni di carcere preventivo. Dopo 2 anni finalmente quindi Mattias vede l'inizio del proprio processo, ma che succede? Che lui è pronto a venirci con delle rivendicazioni precise. Abbiamo letto i comunicati politici che ha scritto Mattias, misconoscendo che il suo nome fosse messo nelle liste che chiedevano in ginocchio a Boric degli indulti, delle amnistie, degli sconti di pena. Mattias Giordano sa benissimo che lui non delegherà a nessuno di mediare per la propria libertà, questo ce l'ha detto. La lucidità di questo giovane è disarmante e questo suo coraggio lo paga. Lo paga perché appunto dopo quasi 2 anni che tu sei in un modulo, quindi in un braccio, insomma è inutile che sto qui a fare spiegazioni di cose che non ho mai provato sulla pelle, ma che più o meno sappiamo, abbiamo imparato a conoscere, no? Quindi riuscire ad avere un posto che per quanto sia una cella diventa un po' più tuo. Lui è stato cambiato di modulo, gli sono stati devastati tutti gli oggetti personali, insomma le vessazioni di cui lui aveva raccontato erano tali che bisognava assicurarsi del suo stato di salute, perché ahimè come dicevamo il carcere non è esente da quello schifo che spesso si trova fuori, quindi dai secondini, dai loro scagnozzi, eccetera eccetera. Mattia Giordano si trova in buone condizioni di salute, buone, e quando gli è stato chiesto se fosse in grado di affrontare il processo ha risposto che lo era e che aveva tutte le intenzioni finalmente di iniziarlo. Durante il primo giorno del processo orale vengono letti e descritti tutti i fatti del caso dell'Ormida, un infinito resoconto accumulato della grande quantità di prove, testimonianze, perizie. Il processo è iniziato con le arringhe del pubblico ministero Miguel Orellana, che dovete pensare proprio intensamente, della parte civile del Ministero dell'Interno, il secondo proprio a cui fa la iella, e dalla parte civile privata dell'avvocato e del poliziotto feriti, e con le arringhe della difesa. Successivamente sono state ascoltate le prime dichiarazioni di 2 testimoni, agenti di polizia, ricordiamo che ne ha 65 di testimoni contro, che sono praticamente tutti agenti. Matteo Giordano, alla domanda se volesse testimoniare, ha risposto di no in questo secondo giorno, quindi testimoniare contro le testimonianze di questi 2 poliziotti. In questo secondo giorno della prova orale, la dichiarazione di un perito criminalista inizia con la menzione e l'enumerazione di tutte le prove raccolte in una casa. Queste prove vengono mostrate in un video. È poi la volta di un tenente dei Carabineros, di un capitano dei Carabineros e l'ufficiale pubblico dei Carabineros, che all'epoca dei fatti è stato colpito da un pallino sullo zigomo sinistro. Quando parliamo dei pallini non stiamo parlando della ballas con cui sono stati fatti saltare più di 400 occhi durante la rivolta, stiamo parlando proprio di un pallino di area simile a quelli dell'area compressa. Il resoconto di questi attacchi è stato supportato dalle riprese di una telecamera, di un'auto blindata e da quelle di un drone. Abbiamo ancora molto da affrontare in questo lungo processo nelle mani della perversa magistratura cilena, per cui il sostegno e la solidarietà al nostro compagno Mattia Giordano ci auguriamo si faranno sentire anche dietro le oppressive mura di Santiago 1. A nome della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche Italia ringraziamo a distanza la complicità collettiva di quei pochi ma certi compagni cileni che lo sostengono concretamente e che sono anche il nostro ponte organizzativo per attivarci ed eseguire i suoi ordini, il suo cibo al tribunale, i suoi ordini, i suoi pacchi, il suo cibo al tribunale, e di essere vicino al suo cuore coraggioso in questi giorni di complesso processo nell'inferno della prigione, con tutti i problemi che si sono generati ancora di più all'interno del carcere in questi ultimi giorni. Ringraziare per l'immenso lavoro regale e la costante disponibilità della sua avvocata Bezzabe Carrasco. Si prospettano ancora 4-5 settimane di lotta in tribunale per la libertà di Mattia Giordano. Quindi non dimentichiamoci dei prigionieri. Questo io ve lo dico perché in Cile si stanno portando poi diverse campagne, no? Voi lo sapete, noi abbiamo uno spot che vi mandiamo compulsivamente che parla dei prigionieri, di tutti i prigionieri, mapuche di lunga durata, della rivolta, sovversivi, anarchici, tutti, perché crediamo che sia proprio marcia la giustizia cilena. Poche giustizie, che non è che stanno proprio bene in generale, sono marce come quella cilena. È vero pure che per fortuna ci sono tante reti per tanti compagni, quindi non crediamo che ci sia un verticismo, no? Oppure una scala di valori. Pensiamo però che indubbiamente ci sono compagni che sono più noti, che hanno fatto lotte diverse, che hanno portato avanti percorsi diversi. Per cui, insomma, facciamo un appello anche a seguire il caso di Mattias, perché di Mattias Giordano, perché veramente io credo che necessiti non solo di una presenza umana particolare, perché è particolarmente solo e sconosciuto, ma credo anche perché dalla sua storia si possa imparare veramente quanto la giustizia ha, no, due pesi e due misure, un enorme ventaglio di pesi e di misure a seconda di chi sei, da dove vieni, cosa ti rivendichi e, no, e qual è il tuo obiettivo, qual è la tua scelta nella vita. E crediamo proprio che per Mattias Giordano non solo più è il suo coraggio, più gli vengono messi i bastoni tra le ruote, non solo dal fiscale, dal procuratore, dalla giustizia, ma credo anche proprio da quel meccanismo perverso che si chiama il carcere.
Sì, dimostrando anche la giustizia cilena come è forte, no, con i più deboli e deboli con i più forti. Per esempio, vi porto un'altra cosa, perché sicuramente penso che la giustizia cilena farà poco per una riparazione. Guarda, sto, non so se ti interessa, sto vedendo un'informazione.
Ancora non ho sentita riparà.
Appunto.
La giustizia cilena.
Appunto.
Sì, ma voglio dire, ma quello secondo me vale un po' per tutti. La riparazione, cioè voglio dire.
No, dico di fronte a... guarda, parlavo di questo, per darti una... un'informazione, perché si parla, vedo nella stampa argentina, del Chernobyl cileno. Il Chernobyl cileno perché? Perché due città in Cile sono messe sotto l'emergenza ambientale per un picco, diciamo, una fuga di diossido di azufre. Come si dice l'azufre, Marta?
Come?
Azufre?
Zolfo?
Il zolfo, no? Sì, infatti. Sì, sì, perché la soffre il solfo.
Diossido di... che sia il solfo.
Sì, sì, diossido di solfo. Le due città,
che fa bene proprio il solfo,
Quintero e Puchuncaví, hanno dovuto sospendere le classi dopo che 75 persone, tra loro decine di studenti, risultassero intossicati prodotto di questo inquinamento provocato per l'industria ovviamente pesante. Sono due città che si caratterizzano per questa industria pesante della mineria e della chimica, e quindi anche per questo gli ambientalisti, le organizzazioni ambientaliste del Cile parlano del Chernobyl cileno. A questo mi riferivo, no? Sicuramente la vedo difficile che in questo senso o in questo caso la giustizia cilena possa essere forte contro i forti e cercare qualche riparazione, qualche multa, qualche, che ne so, condanna a chi ha provocato questo che le organizzazioni cilene stanno chiamando, ovviamente con le differenze notorie, il Chernobyl cileno, prodotto di un inquinamento per diossido di solfo. Quindi contro Mattias Giordano, un ragazzo di 22 anni che si è trovato prima, come dicevamo, no, un prodotto della storia cilena. Mattias Giordano, la sua storia, dicevamo, una storia di istituzionalizzazione permanente di una persona. Contro di lui, contro un caso così, 34 anni, 65 testimonianze, tutte di carabinieri e così via. Vediamo cosa fanno contro l'industria chimica e della miniera, no, la giustizia cilena dopo questo caso. Cioè, lo portavo perché l'ho appena visto e mi faceva riflettere su questo, no, che diceva Marta, di non due, tantissime misure. Oltre al fatto che credo io il caso di Mattias Giordano non solo sia il caso, dico, tipico di dimostrarsi forte contro i deboli, ma lo abbiamo detto, si tratta di dare l'esempio, no? Questo vi può succedere, no? Se vi azzardate semplicemente a chiedere ciò che vi corrisponde, se vi azzardate a chiedere più diritti, se vi azzardate a chiedere una vita migliore, giustizia sociale, eccetera. È stato preso anche come un esempio, perché altrimenti, di nuovo, si fa fatica a capire come si può chiedere 32 anni per un ragazzo di 22, con addirittura, insisto, e questo è importantissimo di capirlo secondo me, con una vita ormai istituzionalizzata da sempre, no? è il risultato del Cile che è uscito dalla dittatura ed è uscito con una democrazia pianificata dalla stessa dittatura, no? Che lasciava spazio a questa concertazione, no? Che un po' dava in eredità giustamente il piano che la stessa dittatura aveva elaborato, no? Perché
no,
erano finiti
poi, voglio dire,
i tempi delle
io
armi.
Per quello poi quando sento ancora grandi intellettuali che vabbè, insomma, lasciamo perdere, guarda,
lasciamo...
tanto non ci arriviamo. No, voglio dire, cioè, è chiaro che c'è una percezione diversa di quello che succede negli altri paesi, no? Io mi chiedo se effettivamente le nuove generazioni si rendono conto, le abbiamo accompagnate un po' in quella che è stata la storia cilena. I 30 anni d'oblio del Cile mi danno l'idea che è sceso l'oblio proprio sulla storia cilena, che non ci si renda tanto conto le nuove generazioni di invece di quanto quell'oblio era semplicemente una dittatura passiva di una democrazia dittatoriale, ecco, non so come dire. Quindi sinceramente voglio dire, io, perché parla lo spagnolo, se andasse veramente da sola a leggere i giornali di quali sono veramente i lasciti, i grandi regali che anche Boric sta facendo ai grandi impresari, no? Qualcuno ha scritto il capitalismo buono di Boric, cioè voglio dire questa socialdemocrazia, ma altro che PD, cioè veramente, se uno proprio deve fare dei paragoni, no? Quella sinistra istituzionale che non vuole mettere i bastoni tra le ruote al capitalismo estrattivista, alla difesa dei popoli indigeni, perché ha talmente le mani in pasta, talmente ce magna, ce s'arricchisce, che non se lo può permettere. Del resto sono sinistre che già ci hanno detto che per loro lo stato di cose presenti va bene, semplicemente quello che loro millantano, il loro essere di sinistra, è far rientrare tutto nei ranghi di queste costituzioni merdosissime e che ugual de merdosas e staranno anche dopo l'assemblea costituente cilena, perché ce l'hanno detto, insomma, mi pare che, no, la Maci Rinconao si è nascosta sotto lo zerbino, la nostra presidenta, di cui ora mi sfugge il nome, abbia detto, mo io che gli racconto a quelli che hanno creduto in me, e gli racconti che ti sei fatta pià per culo e che tu di conseguenza, no, voglio dire, io non sono nessuno per dirlo, però insomma era veramente un po' credere alle favole. Quindi ecco, io credo che cosa possiamo fare noi? Possiamo fare quello che facciamo qua, non ricordarci del carcere solo il 31, perché così se famo le foto sotto le Bibbia, perché se no veramente fate cagare. Ricordiamocene tutti i giorni, senza foto, ma casomai scrivendo un messaggio a Mattias, scrivendo una cosa alla rete Mapuche, dicendo io questo vorrei che la coordinatora di Sioccio desse i soldi al pischello più messo male, alla pischella madre sola che è stata arrestata durante la... cioè, attiviamoci, quello lo possiamo fare nel nostro piccolo, nella nostra intimità, come ci pare. Ricordiamoci che se fa bene qui, lì lo fa ancora di più, perché sapere, per esempio, per Mattias Giordano che in Italia c'è qualcuno che soffre perché lo stanno trattando di merda, perché gli stanno compiendo sulla pelle un'ingiustizia come se i 22 anni di vita non lo fossero già stata sotto tantissimi aspetti, è una persona che ha sofferto tanto da quando era bambino, quindi insomma ha visto sulla propria pelle che cosa significa essere un ultimo nella società cilena, che sicuramente non è proprio il massimo. Detto questo, appunto, l'appello è a fare quello che facciamo qui anche oltre le nostre frontiere. Potete chiamare qui la radio, potete scrivere alla pagina dell'Eschina del Sol, potete mandare una mail all'attenzione della radio, all'attenzione alla Eschina del Sol per chiedere, potete scrivere alla rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, potete cercare la mail della coordina di Eschina, insomma ci sono tantissimi modi in cui possiamo dare una mano, sapendo che 10 euro qui in Cile sono un pacco e che in Cile i pacchi sono la sopravvivenza dei detenuti, perché a differenza di qua, lì stiamo parlando di un'impresa privata che tiene le carceri, quindi insomma non a caso si chiama carcel empresa. Detto questo, invece io vorrei moltiplicare anche questa canzone.
Dai, quale?
Perché Panico, Into the Fly, Bandio 47, Bandio mi piace, Bandito,
Bandito,
però abbreviato Bandio 47, amici del barrio di Mattia Giordano l'hanno proprio scritta per lui e per altri chiquiticcios. Chiquiticcios è un modo di di chiamare un pischello giovane come Mattia Giordano, detto anche Negrito. E quindi moltiplichiamola, mandiamola, parliamo del suo caso. E poi, insomma, qualche macumba non fa mai male.
Ci dobbiamo provare pure con quelle. Guarda, io non ci credo, ma a questo punto ci proverei, direi.
E dai, quindi io, prima di tutto, mi riserverei di fargli il nostro saluto. Negrito, non sta solo. Acá stiamo come veste, ponemo hasta la musica. Hasta nos traemos un profesor de Colombia para que te mande saludos. Ya sabía de ti. Llegó todo enojado porque sabía tu historia. Así que estamos contigo. Eres un ejemplo
grande
de dignidad alucinante, muchacho. Te abrazamos fuerte y ese es para ti.
En homenaje, en omaggio a Matías Giordano.
Para que lo baile. En su The Fly Bandido 47. El pánico. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capullas que se han metido la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando corte de espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capullas que se metieron la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte de espartano.
Peguita palma, pecho y pa'l pelado. También pa'l Jordano y pa' todos los panas privados. Por andar dando cara en la calle los pesados. De acá afuera esperando, sabes, no le hemos olvidado. La cana culia no es eterna. De a poco se va soltando la rienda. Ojalá que estos giles no entiendan que si no hay libertad le quemaremos la tienda. Insu the fly.
Pánico y sabotaje causando desde menor. Afírmese con esta fusión, los nombres de los privados suenan en cada acción. Jamás le hemos tenido miedo a la prisión. Pronto en la llega todos los privados, no coordinamos con los mal hablados. Los antichorros siempre han estado, nosotros quemando y ustedes apagados. Somos insufla y te muerte pa'l estado. Tuvimos adentro y nos hemos cambiado, esperando a mi compa nunca derrotado. Free pa' todos mis hermanos privados. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí metieron la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte de espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que sí han metido la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Los cabrones hermanito guaso, tiempo al tiempo no daremos un abrazo. Sin respeto a los pacos, funcionarios por el mazo. Huelga y motines, respetarios son escasos. De paquete la cautelaria y la 321. Respetarios como vos, no he visto uno. Vamos a la huelga sin desayuno. Mi tino fuera la pena y de Santiago uno. A que vuelvo a la visita, este mambo les dedico. Libertad, hermano, bombilla, el paco, pushi en los hicos. A que vuelvan con su familia, este mambo les dedico. Palazo para la gorra y libertad pa' chino. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se han metido la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano, los cabrones módulo dándole el corte espartano. Free pa' mi hermano.
Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se han metido la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos
allora, insomma, io così chiaramente al Mattia Giordano le mandiamo il saluto. Questa era Libertà pa' mi sermano, panico in su te fly bandio 4-7. Insomma, c'è un bellissimo videoclip pa' to e so cappuccias che le mettieron la mano, no, per tutti questi incappucciati che si sono accollati di scendere in piazza. Insomma, hanno messo la loro generosità a difendere il popolo che scendeva aggredito dallo Stato e dai suoi fantocci. Ahimè, dopo carcere, invece, come vi dicevo, insomma, in maniera un po' rapida perché il tempo scorre, ma approfondiremo anche questo, la morte di un altro compagno mapuche. E vi leggiamo proprio la dichiarazione pubblica del suo love, il love manche pan, Nahuel Pan. Facciantù sabato 4 giugno 2022 nel Love Wallapugli Liumaya, il nostro Lamien Eloy Ulysses Alarcón Manque Pan, che stava definendo il territorio familiare con il titolo di Merced Hilario Manque Pan, di circa 933 ettari, parte del quale era stato usurpato da Roberto Antonio Iturra Cusel, che in complicità con Maurizio Briceño aveva iniziato a lottizzarlo, è stato assassinato da uno Yanacona, Maurizio Briceño. Allora, perché? Intanto vi spiego questo. Vi diciamo che i Mapuche viene usurpato il territorio e viene preso nelle mani di stranieri, terratenenti, comunque nuovi colonizzatori. Iturra Cusel, Iturra mi suona molto basco, no?
Direi.
Cusel col K non mi suona certo Mapuche, quindi insomma... dubito che siano persone con, diciamo così, con tanti antenati cileni Mapuche. Appunto, proprietario di 933 ettari, di cui invece la famiglia di Eloy Ulisse si stava riappropriando e quindi stavano ridefinendo la proprietà. Perché si dice uno Yanacona Maurizio Briceño? Perché se voi andate in questi giorni a cercare questa notizia di cronaca, Maurizio Briceño è vestito da Mapuche. La fascia sulla testa, che non so che si chiama, il chaleco mapuche tejido con lo dibujo mapuche, con i disegni mapuche, se voi lo vedete è un mapuche nella sua totalità. Che cos'è uno Yanacona? Ce lo ha insegnato il popolo mapuche. Yanacona sono quei mapuche che si sono piegati, che si sono regalati, che si sono venduti, che si sono inchinati,
collaborazionisti si potrebbe chiamare anche,
schiavi, sì.
Sì,
perché
sì.
Alla fine sì. Nessuno di loro ha indietro niente di più che quattro cose. Nessuno degli Yanacona, insomma, no, non è che, certo, sicuramente vivranno meglio che a meno 15 nella Ruca, circondati dalla militarizzazione dell'Araucanía o del Wolmapu, ma sicuramente neanche si arricchiscono. Questo è Maurizio Briceño in questo caso. È in queste circostanze che il nostro Lamien Eloy, che era disarmato, si è avvicinato a Briceño in strada per parlargli proprio della parcellizzazione e della distruzione della terra, del Mapu. In questo contesto Maurizio Briceño ha sparato la sua arma da fuoco contro il Lamien Eloy, causandone la morte. Tra l'altro Eloy era accompagnato dalla madre e dalla moglie. Il nostro Love si stava preparando a festeggiare un nuovo Vignol Tripantu, motivo per cui era davvero importante sapere cosa stava accadendo del Mapu. Il Vignol Tripantu, se non sbaglio, è il camotanno mapuche che dovrebbe essere adesso con questo ultimo sostizio. Motivo per cui era davvero importante sapere cosa stava accadendo nel territorio, nel Mapu, per il corretto svolgimento della nostra cerimonia secondo la nostra forza mapuche. Proviamo dolore e rabbia, dispiacere nei nostri piuche, nei nostri cuori, ma con il lonco sempre in alto. Non ci faremo intimidire dal Winca e dagli Yanaconas, che hanno iniziato a danneggiare l'immagine del nostro Lamien Eloy Manque Pan, che è andato a parlare disarmato con Briceño, dopodiché non è un abitante del settore ma solo un mediatore immobiliare. No, questo ci stanno dicendo, non solo, ma Briceño sta appunto facendo delle dichiarazioni molto poco carine su questa famiglia mapuche che era lì solo per riavere indietro la terra dei suoi antenati e dei suoi familiari. Io so che appunto le testimonianze dicono che appunto Eloy si stava avvicinando a Briceño, che gli ha sparato a una distanza brevissima, proprio a bruciapelo, ma io vorrei riuscire ad avere degli audio. La famiglia è devastata, ma insomma ho visto delle interviste anche di una Maci che diceva: a me è stata tolta una figura di riferimento, questa persona mi aiutava ad andare a raccogliere le erbe. Insomma, quando cade un Mapuche, una comunità intera viene affettata non solo per la questione relazionale affettiva, ma anche proprio per il meccanismo delle autorità. Torneremo su questo tema sicuramente, perché non possiamo
non farlo.
Mi viene solo in mente la frase che por un mapuche muerto mil se levantarán, perché è quello che ho visto da quando ho cominciato a conoscere questo popolo, ecco, quindi è una certezza che ho della reazione del popolo mapuche, ma non staremo in silenzio nella misura in cui vogliamo la giustizia anche per Eloì. Che dirvi? Che dici?
Andiamo ad ascoltare qualcosa?
Io direi che forse, infatti, mettiamo proprio il nostro, così, la nostra canzone del veleno.
Dai.
No? Perché secondo me non solo è una canzone da brividi, scusate,
vai,
ma scrivere in mapo dungun e parlare allo stesso
pure,
tempo.
Cerca pure. Così chiudiamo forse sicuramente.
Non è proprio il massimo.
Questo
sì.
Spazio, perché dopo ovviamente lo avete sentito, ci ha salutato e lo farà ancora di nuovo. Abbiamo il nostro prof Eder e cominceremo a parlare della Colombia, come sempre. Ricordando, perché così lo indica il calendario, ricordando che il 19 giugno, cioè entro 10 giorni, ci sarà il ballottaggio, no? Che finalmente definirà il presidente della Colombia.
Yeah.
Noi continueremo a parlare di quello, abbiamo dato, diciamo, continuità a questo argomento. Ora sì, diciamo, siamo pronti.
Oggi è la giornata dei prof, perché dopo il prof colombiano avremo anche il nostro prof di nutrizione.
Dai, visto,
scusa,
visto che
torna
anticipi,
il grande
sì,
Mauro Serafini, grande. Di nuovo parleremo di diete, ma poi torneremo a parlarvi degli appuntamenti che riprendono, quindi
sì, restate
parliamo
là.
Chiaramente degli appuntamenti di Futopia al Forte, quindi io direi che ci andiamo a sentire De Violenza accompagnata da Tata Barahona, che è stato stupendo, ha fatto proprio una canzone inusitiva in particolare per Mattia Giordano, è stato veramente un grande Tata Barahona, grandissimo cantautore spagnolo compagno, insieme a De Violenza, che sicuramente non si tiene un cecio, lo sapete, questa è proprio la nostra canzone del veleno. Oui, Tralén, estar de pie.
Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo. La sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra. Inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia. El sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. Cuánto niño baleado sin salir en las noticias.